Attenzione.
Certo, qui siamo per la lezione del comasco italiano. Allora, il titolo di oggi è La parabola delle nozze. E ovviamente quando si parla di matrimoni, chi vanno a pescare sono sempre io, no? In un matrimonio si può partecipare in molti modi, ok? Si può essere lo sposo o la sposa, che è la cosa principale, diciamo, se mancano quelli è un po' difficile. Può essere qualcuno che partecipa nella cerimonia, ma si può essere anche un invitato o anche quello che c'è dietro tutto poi quello che è il matrimonio, no? Quindi l'organizzazione del matrimonio oppure servire un matrimonio. Il matrimonio è una cosa molto importante, ok? Se pensiamo che in quasi tutte le culture il matrimonio è qualcosa di molto sentito, in certi villaggi tutto il villaggio festeggia per il matrimonio, no? Oppure c'è chi affitta, usa delle situazioni fantastiche semplicemente per avere dei grandi matrimoni. Ora mi sono messo, pensando ai matrimoni, mi sono domandato, ma a quanti matrimoni ho partecipato? A quanti matrimoni voi avete partecipato? Ah beh, quindi nella chiesa, qualche amico, così. Più o meno, e penso di essere stato per difetto, per me sono oltre 500. Dove ho fatto da mangiare, o magari servito, ho fatto la torta, o ho partecipato anche come commensale qualche volta, non è che sono semplicemente lavorato. Però ho visto così tanti matrimoni sotto diverse forme che effettivamente sono l'esperto di matrimoni. infatti ho una foto, ok? Questo, non sapevo quale scegliere, no? Ne avevo una anche in una sala bellissima, però ho detto voglio rimanere nel milanese, ok? Questo, così faccio un po' di storia di Milano, è Palazzo Clerici, che è in centro a Milano e ha una sala bellissima che è fantastica e quindi lì abbiamo fatto uno dei tanti che abbiamo fatto, no? Mi ricordo tempo fa siamo stati alla Reggia Venaria, no? A visitarla e nella sala di la galleria di Diana, questa immensa galleria bianca, io ho fatto un matrimonio di 300 persone lì, che era fantastico. Quindi le location sono molte, i matrimoni sono tanti. Però, come ho detto, ci sono diversi modi di partecipare ai matrimoni. Vorrei cominciare con voi a leggere Matteo 22, la leggiamo insieme, la parabola. Ci sono in due Vangeli, si parla di, no, del gran convitto o della parabola, diciamo, delle nozze. Ho voluto scegliere quella di Matteo 22.
Vai, Fabio.
Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vogliono venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridor di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Vediamo in questa parabola, no? Dove ci si sofferma su chi viene invitato, no? E chi ha vari impegni, eccetera, chi invece poi viene chiamato dopo, no? E chi invece partecipa alle nozze, quindi partecipa al banchetto, e come dice Gesù stesso, questo serve per aiutarci a capire il regno di Dio, no? Quindi a come possiamo porci di fronte al regno di Dio. Abbiamo visto che è dall'inizio di settembre che stiamo guardando, okay, alle scritture della Bibbia che riguardano il regno di Dio, no? E quindi per noi come essere pronti, no? Che tipo di regno, che carattere dobbiamo avere noi, ma qua c'è una parabola ben precisa sul regno di Dio, okay? E non so se l'avete notato, ma in realtà ci sono tre tipi di persone che sono descritte in questa parabola. Okay? E oggi vorrei vedere con voi queste persone, vorrei vedere il loro carattere, per poter capire ognuno di noi come ci poniamo di fronte all'invito per il regno di Dio. Ok? Possiamo vedere che la prima di loro sono quelli che vengono chiamati per primi. Ok? Questo è il re che fa le nozze del figlio. Ok? Di solito, ok? Di solito, quando una persona importante ha il figlio che si sposa, ok? Non invita chiunque, no? Invita le persone dello stesso rango di solito, no? Quindi socialmente, o anche proprio chi è il figlio di un re, no? Quando si sono sposati la coppia inglese, no? Diciamo, non è che hanno invitato chiunque, hanno invitato le persone, no? Dello stesso livello. Quindi possiamo immaginare che la prima chiamata che il re ha fatto non è stata di invitare chiunque, ma di invitare persone particolari, persone che credevano, persone che, ovviamente perché stiamo parlando di un concetto spirituale, persone che dovevano essere in quel banchetto, il loro posto era lì, era nel regno di Dio, e lui li ha chiamati, ok? Ma qual è la loro risposta? Ognuno di loro ha trovato qualche difficoltà, ha posto qualche paletto, ok? Ha avuto da ridire qualcosa, ok? Eppure questi qui dovevano, come detto, essere persone che erano più ovvie dall'essere chiamate. Quelli che oggi, in un mondo spirituale, sono quelli che si ritengono credenti semplicemente perché sono credenti, sono nati in una certa situazione, no? Se noi andassimo per strada oggi e chiediamo alla maggior parte delle persone, la risposta è: io sì, credo, sono nato in Italia, sono qui, sono nato in un paese cristiano, ok? E quindi per forza di cose sono posto. Quindi è come se la chiamata fosse posta a loro, ma la loro risposta non c'era. E scuse ce ne sono e ne hanno poste, come in altre situazioni possiamo vedere. Se andiamo in Luca 9, 57-62, ci siete?
Sì, vai, vai, vai.
Allora, qualcuno di voi mi ha detto oggi che il rischio che si addormenta. Allora, non farò nomi ovviamente, e neanche sognoni, però allora ogni tanto mi dovrò dire: ci siete? Svegli? Lo so che con questo tempo, no, la nebbiolina, no, vorremmo tutti stare lì sotto la copertina, il cammino acceso. Vabbè, allora, 9:57. Nel 62, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli dei cieli hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ad un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Questa è un'altra situazione che fa vedere che noi uomini possiamo facilmente trovare una scusa, o meglio, qualcosa che c'è da fare, qualcosa che è nostro impegno, ma che in realtà è una scusa. Ok? E non è semplicemente chi è, virgolette, nato in una certa situazione, ma anche chi, appunto, come nella parabola delle nozze, viene chiamato. Gesù, in questo caso, no, sta dicendo a queste persone di seguire. Anzi, alcune di loro dicono: sono pronto a seguirti. Ma di fronte a una vera chiamata, ma di fronte a una, a porre delle difficoltà o a rendere, a capire che la vita del discepolo non è così facile, non è tutta rose e fiori, c'è qualche passo indietro, c'è qualche passo di dire: ah, ok, forse non sono pronto ad affrontare certe difficoltà, facile, difficile, da nazione ad azione, oppure non sono pronto a lasciare quello che mi è caro. Possono essere delle abitudini, delle modi di vita, o anche delle relazioni, i miei cari, per esempio. Quindi stiamo parlando di persone che mi sono vicine. La risposta di Gesù in questo caso è: chi mette mano all'aratro non può guardarsi indietro. L'aratro, oggi è tutto elettronico, no, oggi ci sono i trattori, no? Fai dritto, no? Guarda che anche se il trattore guardi dall'altra parte, il trattore va anche lui, no? Ma il campo va arato, dritto. Non si può seminare facendo lo slalom gigante. L'aratro va tenuto dritto. E nel momento in cui ci si distrae, si crea un disastro. Ed è per quello che dobbiamo vedere quello che Gesù sta dicendo in questo momento e riapplicarlo anche alla parabola delle nozze, che chiama queste persone e loro invece dicono: non posso. L'altra versione è quella in Marco, per esempio, trovano altre scuse ben precise, no? Il vuoi, eccetera. Abbiamo tutti, possiamo trovare le difficoltà di questa vita, ma la chiamata c'è, e addirittura come ci imponiamo. Poi nel verso che abbiamo letto in Matteo, vediamo che addirittura alcuni di loro uccidono i servi. Addirittura arrivano al punto di non voler ascoltare la chiamata del re, tanto da uccidere i suoi servi. E molte volte ci prendiamo: ah, io non uccido nessuno. È vero. Ma guardiamoci quello che c'è nella vita, non dico di nuovo, ma diciamo in generale. Vediamo che a volte viviamo in una situazione, in un modo di vivere, nel quale vogliamo mantenere lo status quo, che tutto rimanga così com'è, e siamo pronti a inveire su qualcuno, a arrabbiarci, magari in qualche caso anche licenziarci. Dobbiamo, il discepolo, soffrire questo, perché vediamo che nel mondo c'è questo modo di essere che vuole mettere un panetto, un muro di fronte alla chiamata di Dio. Eppure, come vediamo nel passo, Dio a un certo punto dovrà dare un giudizio, ci sarà una punizione, ci sarà un qualcosa. Quindi a volte cercare di tenere le cose così come stanno non è d'aiuto. Quindi questo è il primo gruppo di persone che vanno, meglio, che sono invitate a queste nozze, giusto, no? E per giunta il re, vediamo che gli dice anche: ma tutto è pronto, no? Il cibo è pronto, c'è il tavolo, non dovete fare altro che venire. Eppure queste persone trovano delle scuse e sono quelle che non vengono neanche, che non si presentano. Poi c'è un altro tipo di persone, quelle che vengono chiamate dopo, ok? E che a quanto pare vengono al matrimonio. Prima di tutto è interessante perché dice che siano stati invitati tutti, buoni e cattivi. E il mio pensiero, uno dice: oh, ma io non invito i cattivi, io invito i buoni. Cioè, perché devo magari invitare quello che non mi è simpatico, no? È vero che a volte quando dobbiamo fare la lista di chi invitiamo a qualcosa, un matrimonio così, sì, però quello che è l'amico dell'amico del padre, no? Mi viene fuori, ma proprio dovrei invitarlo? Però il nostro carattere sarebbe quello di, ma lui mi è simpatico e non lo voglio vedere. Invece Dio ha chiesto di invitare chiunque, i buoni e i cattivi. Ci domandiamo, perché è questo? Beh, la risposta è in Marco 2,17, dove dice che Gesù, udito questo, disse loro: non sono i santi che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. La chiamata per il regno di Dio non è solamente per chi nel nostro subconscio, nel nostro modo di vedere, nei nostri parametri è una persona giusta, è per tutti, perché tutti abbiamo bisogno di questa possibilità, tutti abbiamo bisogno di questa situazione, anche perché tutti siamo peccatori.
Sì.
Quindi in realtà non è chiamare i buoni cattivi, ma chiamare i cattivi, perché tutti di fronte a Dio abbiamo peccato, ognuno di noi è stato chiamato a questo matrimonio, siamo stati invitati a questo matrimonio. Ma come poi ci presentiamo? Se torniamo indietro a Matteo 22, dice dal versetto 11: ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E qua ci possiamo porre la domanda. Come al solito, se vai a invitato un matrimonio, devi avere l'abito, no? Io penso alle mie figlie, no? E ogni volta che c'è di mezzo un matrimonio, no? Che cosa mi metto? No? O magari ognuno di noi mi dice: ah, ok, sono invitato a un matrimonio, però magari sono il testimone, vabbè, devo andare a comprare un vestito nuovo, perché insomma, devo vestirmi bene, no? Quindi possiamo vederla in questo immaginario, ma non è proprio così. All'epoca, in un certo senso, chi veniva invitato a un matrimonio, no? Riceveva un vestito da indossare, no? Di solito bianco, perché tutti si dovevano presentare, come dire, uguali, come partecipi a questo matrimonio. Quindi il non avere l'abito di nozze è che sei venuto e non hai indossato questo camice bianco che ti veniva dato per venire al matrimonio. Poi continua il versetto e dice, e gli disse: amico, e qua mi piace, non è che dice oh amico, provarlo per così. Quando, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Non sa cosa dire, non sa come rispondere. Allora il re disse ai servitori: legatelo mano e piedi e gettato nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti. È interessante perché come veniamo a Dio, come veniamo al matrimonio in cui Dio ci chiama, come veniamo al regno dei cieli, con quale abito? Con l'abito che ci viene dato o quello che scegliamo noi? In un senso spirituale è come noi ci poniamo di fronte a Dio. E la risposta che molte volte sentiamo, che possiamo avere anche noi stessi, è: vengo a Dio, ma con la mia religione, con il mio modo di fare religione, decido io quali sono i miei limiti, decido io come voglio adorare Dio, decido io che cosa è giusto e sbagliato, metto il mio vestito e non il vestito che mi è stato dato. Vedete che è una persona che è venuta, ha risposto alla chiamata, ma che ancora ha voglia di fare di testa sua e di modo suo. Eppure dobbiamo vedere come invece quello che ha dato Dio è quel vestito bianco, Quel vestito bianco è perché deve cambiare completamente il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare. In Colossesi 3, guarda, da 9 a 16.
Vai Fabio.
Ok. Non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco-giudeo, circoncisione in circoncisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutto. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate in parole e opere, fate ogni cosa nel nome del Signore, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quello che voglio dire è, parla di essere rivestiti, noi siamo stati cambiati, noi siamo stati rivestiti. Dio, quando ci ha invitato al suo matrimonio, al regno di Dio, ci ha dato questo vestito, che è quello di essere mansueti, quello di amarci, quello di perdonarci, quello di vivere quello che lui ci insegna, mettere in pratica la sua parola, non con i nostri parametri, ma con i suoi parametri. Lo indossiamo un vestito oppure no? Ci è stato dato e lo lasciamo nell'armadio o lo indossiamo? Ma indossare un vestito vuol dire anche portare un vestito, viverlo. Non è semplicemente metto su un cappotto, no, è essere candido e bianco e vivere questo essere candido e bianco. Questo è quello per cui Dio ha chiamato, questo è cui questa persona non ha messo il vestito, non ha fatto, non ha accettato, il suo è voglio farmi di testa mia, ma il risultato qual è stato? Dove c'è stupore di tempo e essere allontanato completamente. Abbiamo visto due persone, chi non ha risposto e chi ha risposto a modo suo. In entrambi i casi i risultati non sono stati eccellenti. Uno è stato messo fuori e chi addirittura aveva ucciso i servi è stato punito per questo. Ma allora dov'è il terzo? Beh, il terzo non è proprio descritto, non è proprio descritto come una persona, ma sono tutti quelli che sono stati invitati, che sono vestiti, che si sono vestiti col vestito che Dio gli ha dato, ok? E che sono lì e che gioiscono del banchetto. Quanti sono? Pochi, come leggiamo nell'ultimo passo. Okay? Perché molti sono i chiamati, ma pochi saranno gli eletti. Okay? Ma questi sono anche quelli che accettano quello che Dio gli ha dato. In Galati 2,16 dice: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Queste sono le persone che non solo hanno ascoltato la chiamata, hanno accettato la chiamata, si sono presentati con quello che Dio gli ha dato, ma che hanno anche il sentore di essere, capire che sono stati giustificati da Dio. Non che non accettano il dono di Dio, ma che invece lo accettano per quello che è, lo indossano per quello che è e lo vivono per quello che è. È come quando, adesso sta arrivando il Natale, giusto? Quindi c'è i regali, riceviamo il regalo di Natale, ok? Molte volte sappiamo in cuor nostro che tendenzialmente riceviamo un regalo che non ci spetta, perché in fin dei conti, che siamo mariti, che siamo mogli, che siamo figli, non è che abbiamo fatto i perfettini tutto l'anno. Quindi sappiamo già che in un certo senso riceviamo qualcosa che non ci spetterà, però lo riceviamo, perché la persona che ci dà il dono ci ama, ci vuole, ci accetta, ci ama per quello che siamo. Come apriamo quel regalo? Come lo prendiamo? Con gratitudine? Oh sì, un altro regalo. Oh, sono grato, tanto grande, piccolo che sia, mi fa capire che sono amato da quella cosa. Non c'è un pacchetto regalo che possa contenere quello che Dio ci ha dato. Non ci sarebbe abbastanza carta e il fiocco sarebbe enorme, perché la salvezza che Lui ci ha dato è al di là di qualcosa che possiamo fare. Ce lo siamo meritati? No. Ma accettiamo quello che Lui ci ha dato. Siamo parte di quegli eletti, chiamati, anche se stavamo sull'angolo della strada, cattivi perché avevamo i nostri peccati, ma nell'accettare abbiamo accettato quello che Lui ci ha dato. E come? Vestendoci di quello che Lui ci ha proposto, la vita nuova che possiamo avere, essere candidi, essere rivestiti di un uomo nuovo.
Amen.
Allora faccio differenza. Quando noi veniamo a una funzione, come in un matrimonio, possiamo venire in modo diverso. Posso venire e predicare, posso venire e dirigere i canti, posso venire e sedermi ad ascoltare. Ognuno di noi viene a partecipare alla funzione. Ognuno di noi va a partecipare di un matrimonio per lavorare, per fare, per mangiare, per gioire in quel momento. Ognuno di noi ha la possibilità di venire nel regno di Dio. Come ci poniamo nel regno di Dio, come ci presentiamo, è una nostra scelta. Lo è sempre. E lo è ogni giorno quando pensiamo alla salvezza che abbiamo e come la viviamo. Questo è quello che la parabola ci sta dicendo. E quando ho pensato a questa parabola, ho pensato a una cosa interessante di un salmo che io adoro tantissimo, ma che rileggendolo, pensando a questa parabola, mi ha aiutato a vedere anche oltre di quello che è il dono di Dio. Ok? E questo è Salmo 23.
Vai, Fabio.
Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Qualunque cosa possiamo pensare che dobbiamo avere, Lui ce l'ha dato. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calde. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbastisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Sentiamoci invitati a questo matrimonio e sentiamoci che siamo parte di un matrimonio che avrà una lunghezza enorme, l'eternità che vivremo con Dio.
Amen. Amen. Amen.